Buongiorno a tutti, bentornati all'interno di Casa Svizzera. Il nostro appartamentone chalet si apre ovviamente per tutti voi che giornalmente siete in tantissimi a seguirci. Noi di questa cosa ovviamente ne siamo orgogliosissimi, ma soprattutto vi ringraziamo tantissimo. Ma chi vi ringrazia tantissimo quest'oggi è lei, Alice Pedrazzini. Buongiorno.
Che poi ti dici, ma come mai? Ma noi due insieme, chi l'avrebbe detto che qualcuno avrebbe voluto passare dalle 9 alle 10
perché?
Tutti i giorni insieme?
Ma perché?
Che succede? Succede sì. Forse perché non siamo mai sole, quindi abbiamo sempre persone che ci passano a trovare, che si collegano con noi e che ci portano a spasso per la Svizzera. Ieri è passato, tra l'altro parlando di passare, il Giro d'Italia, l'abbiamo detto, oggi sono già in un tutt'altro posto.
Sì, sembra una grande giornata ieri, è veramente incredibile. Poi devo dire la verità, la Svizzera italiana si è presentata alla grande. Immagina le persone che vedono da tutto il mondo questa grande gara, aver visto quello che hanno visto, cioè un posto stupendo, tanto verde, tanto entusiasmo, tanta gente e soprattutto anche noi dell'RSI un po' ovunque.
Poi mi immagino anche ci siamo stati, il pizzo molare anche in Mondovisione, mi immagino,
bello.
O il pizzo forno, quando lo vedevo in Mondovisione dicevo incredibile. Abbiamo seguito questa giornata, loro sono già partiti ed è un po' come casa svizzera, come dei droni, questo drone che si sposta ovunque ed è vero che in un attimo hanno lasciato tutto, tra l'altro anche la strada, chi scende oggi da Molare ci ha scritto dicendo che è già quasi tutto pulito,
sì.
Gli striscioni, ecco, è tutto tornato alla normalità, ma anche una bella normalità.
Vero, ci piace anche quella.
Lasciamo anche noi Molare e andiamo in un altro posto,
sì.
Svegliamoci in un posto, ne avevamo parlato tempo fa, del fatto che noi abbiamo una particolarità in Svizzera che abbiamo un po' adottato dal Tibet.
Questi mi piace
ponti tibetani, sì. Ponti sospesi, ne abbiamo tantissimi nella Svizzera.
Abbiamo anche un'esperta che abbiamo sentito, la nostra antenna.
Isotta che ama i ponti, Isotta. Ma abbiamo qualcun altro che oggi ci permette di svegliarci davanti.
E non è che ha dormito sotto il ponte,
chi lo sa?
Spero
no, sotto il ponte è un po' giù perché è uno di quei ponti sospesi tanto.
Hai ragione, magari... ma chiediamoglielo. Davide Gagliardi, buongiorno!
Buongiorno, ciao, bundì. No, non ho dormito sotto il ponte.
Per fortuna.
Ma io sto urlando, si sono girate tutte le persone che sono attorno a noi delle altre regioni linguistiche, quando ho detto buongiorno hanno guardato verso di me. Dicevo, non ho dormito sotto il ponte, anche perché è su una gola e ci sono 100 metri di altezza, forse sarebbe stato un po' freddo lì. Comunque è lungo, questo dal sito della pendenta, di questo il più lungo dei Grigioni, è lungo come quello di Kurzut, 270 metri, confermate, vero Alice e Fabrizio? Voi sapete le lunghezze dei
confermiamo,
totalmente.
Totalmente,
270 metri. Prima parlavate del Piz di ieri, nei Grigioni mi hanno raccontato mille piz, il più alto Piz Bernina in Alta Engadina, 4.094 metri, poi tutti i Grigioni 150 valli, circa 600 ponti che collegano queste valli, e poi i ponti invece della ferrovia retica, quelli forse più di 1.000, 615 laghi. Tre lingue ufficiali, tedesco, italiano e romancio, 14% parla romancio, 13% parla italiano, 72,9% parla tedesco, un plurilinguismo vivo e lo racconterò nella trasmissione delle 10, quindi non solo una teoria ma una pratica, ma vivissimo anche nelle attività e nella vita quotidiana di molte persone, come in quella di Carmen Flap Cavegna, che lavora come capotreno per la ferrovia retica. Bundì, inizia romancio, Carmen, dai.
BND.
Già ho sbagliato.
Già male, Gagliardi. Gagliardi, da anni fai gli altri e non hai ancora imparato a dire neanche Bundì.
No, no, io adesso ti, tra virgolette, sorprenderò. Io ho imparato a dirlo in uno dei 5 idiomi, perché Carmen mi spiegherà che io l'ho detto in...
Tu l'hai detto, nell'Engiadina si parla così, Bundì. In questa regione qua si dice BND.
Benissimo, vedi Fabrizio, io parlavo engadinese.
Allora, sei la nostra Nustorte.
Sì. Tra l'altro Carmen Flap, ancora una curiosità linguistica, poi parliamo di te, ci diamo del tu, vero, come prima fuori onda, perché è giovanissima, anche lei mi ha detto ti do del tu, perfetto. Carmen Flap, anche la parolina sì, la dite non dite sì, dite in vari modi il sì o no?
Qui si dice yeah.
Però c'è un altro modo di dire sì, no?
Esatto.
Qual
esatto.
È? Come si dice romana, il sì?
Sta chiedendo a tutti, lì sta diventando il grande tema.
E qui si dice yeah.
E vedi, tre modi per dire sì, sì, ai, je. Vabbè, insomma, allora Carmen Flap, scherzi a parte, lavora come capotreno da 31 anni, già, per la ferrovia retica. L'inizio com'è stato? Da dove sei arrivata? Come hai iniziato a lavorare sui treni?
Io ho fatto un apprendistato come CAFA, un bureau, e poi ho fatto autodidacta, sono venuta dalla ferrovia con 21 anni. Sono stata 23 anni alla Matterhorn-Gotthardbahn e adesso da più 8 anni alla FIA Ferrovia Rettica, la piccola rossa, come si dice.
Ecco. Intanto, da questo tavolino rosso, Carmen, facciamo qualche metro più in là e mettiamo i piedi sull'inizio di questo ponte sospeso lungo 270 metri, perché Alice Fabrizio, sia sì. Carmen che Davide Gagliardi, sottoscritto, sì. E Carmen Flepp
avete
hanno
paura
di camminare. Perché Carmen, una grigionese abituata a questi ponti sospesi, come fa ad avere ancora paura?
È venuto con gli anni, non l'avevo, sono da circa 3 anni, penso che ha da fare con il Mittelalter.
Con l'anzianità, no, con gli anni che passano, davvero?
Penso di sì, sì, sì.
Forse anche per me allora.
Penso di sì, Davide, sì.
Grazie, benissimo. Eppure, lavorando come capotreno per la Ferrovia Retica, di ponti se ne fanno tantissimi. Tra l'altro molti turisti su queste tratte, come dice prima, in diverse tratte dei Grigioni. C'è ancora però uno di questi viadotti, uno di questi ponti che a te, Carmen, colpisce ancora come fossi una turista?
Certo, ogni volta il Landwasserviadukt. E anche per me è un sogno, è proprio bellissimo. Molto impressionante anche per me, sì.
Però come capotreno non penso che possa fermarsi a fare foto, o qualche volta un po' così una fotografia la fa?
Fotografia l'ho fatto in inizio quando ho cominciato dalla Ferrovia Retica, ma adesso guardo e è molto bello di vedere il piacere degli ospiti quando si va sul ponte, proprio bellissimo, proprio, sì.
A proposito di piacere degli ospiti, oggi siamo qui per parlare non solo di ponti architettonici ma anche ponti metaforici, quindi anche le colleghe e i colleghi delle altre regioni l'hanno definita una costruttrice di ponti, no? Tra i turisti, tra sì. I pendolari. Però io volevo un attimo mettere l'accento su questa cosa. È facile da dirsi, no? Dice, ah sì, perché lavora sul treno, costruisce ponti, però in realtà cosa succede? La persona è lì, fa vedere il biglietto, il controllore passa, guarda e non è che si chiacchiera tanto. Con Carmen Flepp è così o c'è qualcosa di diverso?
Per me il ponto è sempre un sorriso e buongiorno, oder grüezi miteinander. E per me il ponto ogni giorno, ogni treno. E così hai fatto il primo passo. E certo che prendo anche il tempo per chiacchierare con la gente, per informare se hanno domande. Io prendo tempo per fare il controllo. È un po'... perché abbiamo tanti turistici, io non devo fare il controllo in 10 minuti, sai?
Ti prendi tutto il tempo?
Prendo il tempo perché io sono qua per i miei ospiti.
Che bello, che bello.
E questo è proprio un bel lavoro se si può fare.
Davide, avevamo fatto diversi giorni di collegamenti e dirette dalla Valposchiavo e effettivamente ci raccontavano anche che non è così facile avere questo ruolo sui treni. Bisogna anche studiare tutto l'aspetto della guida, anche quasi turistica, avere delle informazioni, delle nozioni, perché bisogna spiegare anche il proprio paese che si vede dal finestrino ai turisti, a chi è a bordo. È giusto? Anche lei ha fatto una formazione di questo tipo?
Sì, infatti voi anche venite formati ufficialmente dalla Ferrovia Retica per essere quasi delle guide turistiche, esatto. O lo hai fatto privatamente, autodidatta?
Quando facciamo l'apprendistato si riceve dell'informazione e anche più interessante se puoi dare l'informazione ai ospiti. Per esempio domani vado da Coira a St. Moritz, sono tanti sudamericani e loro vogliono sapere qualcosa. E sono come un guida.
Guida quasi turistica, ma c'è qualcosa che chiedono spessissimo per cui dici, ah, questa domanda ancora una volta, noch einmal?
Sì, certo, sono ogni giorno le stesse domande, per esempio sono già 40 minuti prima che il treno parta alla stazione, domandano da quale parte devo prendere, vedo meglio sedermi, e poi dico sempre alla... da quale parte così vedete il Landwasserviadukt, o se vedo dei ospiti che voglio fare delle foto, dico prendete questo vagone, potete aprire quale finestra negli altri, no? Sono di piccole informazioni, ma per loro sono molto importanti.
Fanno già parte del viaggio e rendono l'esperienza magica, fantastica. Però capita qualcuno senza biglietto, quindi che deve diventare un attimo, mi concedi la parola, un po' cattivella, e quindi dire guardi, devo fare la multa?
Sì, sì, ogni tanto è così, che devi dare la multa, ma anche questo con un sorriso e simpatia.
Però la persona non sorride, o come reagiscono in generale? Pagano senza problemi? O hai avuto qualche aneddoto magari poco simpatico?
Sono normalmente, perché io dico, io non sono un polizista, sai? E allora dico, ah ok, non avete biglietto, allora vendo il biglietto e sono 10 franchi di multa da noi, non sono 90 o 100 franchi, così 10 franchi non è così tanto, sai?
Davide, ormai sappiamo che
bello, che poco.
Però succede, no, vabbè, così comunque... bisogna capire anche che è un'esperienza ed è vero che si è anche più tolleranti in un'esperienza. Noi tra l'altro stiamo arrivando alla fine di questo collegamento, ce ne saranno altri nel corso di questa mattinata, perché oggi è quel giorno lì in cui le reti,
certo,
si
poi
sincronizzano
dalle 10 alla grande, andremo avanti alla grande, lo ricordiamo,
dalle 10, certo.
Certo, ma soprattutto ricordiamo che questi magnifici 4 a marzo sono stati qui a sud dalle nostre parti, e ovviamente adesso abbiamo sentito da Davide che si sono trasferiti e continueranno, insomma, nel corso dell'anno, ed è una cosa che ci piace moltissimo raccontare anche all'interno di Casa Svizzera, anche perché voglio dire è la nostra identità, cioè è lì che parla. Quindi grazie mille a te Davide, a tra poco, grazie mille a Carmen,
grazie
che
a
è
Carmen
stata
Flip,
bravissima.
Volentieri, bella giornata Davide, grazie.
Grande, grazie ancora, e rimaniamo presto, ovviamente presto in tema svizzero con Stephanie Heinzmann e la sua My man is a mean man. Sì, guarda fuori dalla finestra, vai Nana. Guarda. Avanti.
Casa Svizzera.
E a Casa Svizzera continua la bellissima collaborazione con Ticino Wine, che esiste ormai da quando esiste il programma.
Sì. Ottobre, sì. Fabrizio, sì. Tu ridi e scherzi, ma Casa Svizzera sta per chiudersi per l'estate. Quindi
mi sento
ottobre
di dire che già il cuore fa male.
Ancora questa.
Ma torniamo, possiamo dire che siamo stati riconfermati.
È vero.
È incredibile anche questo.
È bello, sì, è bello, sì. È bello. Hai detto Ticino Wine, hai detto sì. Mercoledì, sì, è quel giorno lì in cui ci passano a trovare qua a Casa Svizzera delle persone che lavorano un frutto in particolare che poi diventa una bevanda, ma dietro c'è una storia, sono le storie di vite, e oggi ci sono due persone che sono molto chiacchieroni, quindi sono molto contenta di averli qua.
Sì, noi siamo molto contenti di dare il benvenuto a Graziano Carrara, come va?
Bene, bene, una bella esperienza, grazie dell'invito e saluto tutti.
No, grazie a te, perché tra poco ci racconterai insomma qual è la tua storia di vite, e insieme a te, ancora una volta come spesso capita, sopra ceneri, sotto ceneri, anche se qualcosina del sopra ceneri è rimasto anche a Ralph Tyler, come va?
Benissimo, per intanto ancora bene,
ma
poi vedremo.
Ci mancherebbe.
Io ho una cosa, oggi vorrei iniziare chiedendovi a entrambi a 13 anni dove eravate, cioè per entrambi è stato un momento spartiacque, di solito il denominatore comune è un altro, ma qui per davvero a voi è successo qualcosa a 13 anni che ha fatto in modo che voi oggi siate qui. Partiamo da te Graziano.
Allora, io sono nato a Gordola, vissuto sempre a Gordola, e da piccolino, io sono nato viticoltore, famiglia da papà e famiglia di mamma, però a 13 anni, dopo già una piccola esperienza col zio, ho iniziato a lavorare due vigneti della nonna da parte di mamma, e dopo da lì è iniziata questa grande passione, mi ha portato fino a creare la mia azienda vitivinicola.
13 anni, insomma, sei ancora molto giovani, quindi immagino che all'inizio di questa grande avventura non sia stata la cosa più facile del mondo. Però se per 13 anni Graziano vuol dire questa cosa, per te i 13 anni che cosa vogliono dire, Ralph?
13 anni era il momento quando sono sceso dall'Appenzello qua in Ticino con i genitori, in macchina, perché tutti mi chiedono sempre con cosa sei sceso, dico in macchina, non per altri motivi, solamente perché ci siamo spostati.
Ma perché te lo chiedevano come sei arrivato?
Sì, ma tanti mi chiedono, ma come sei arrivato qua in Ticino? Dopo dico, con la macchina, con i genitori.
Ma forse vogliono sapere come mai sei arrivato,
e
quando dicono
dico,
il come.
Va bene, ma a 13 anni come si arriva? Di solito si va con i genitori. Dico, sì. Un po', pensano sempre che c'è qualche... c'era niente dietro, c'era proprio puramente un spostamento.
Così proprio? Sì. Cosa li attirava del Ticino i tuoi genitori della Penzella?
No, mio papà è venuto giù, ha lavorato ancora un anno o due qua in Ticino, avevo cambiato il lavoro, è venuto qua, io per fortuna ho dovuto
a 13 anni
logicamente comunque, perché adesso, 13 anni
no, appunto, a parte gli scherzi, a 13 anni c'hai i tuoi amici, la tua vita che comunque inizia, magari poi anche i primi amori, insomma, perché poi c'è l'adolescenza di un certo tipo e ti dicono tu devi cambiare vita, cioè dall'Appenzello al Ticino, cambiare via, venire non è facile, quindi quando dici ho dovuto, io ti capisco quando parlo. È vero,
è così.
Però l'Appenzello non è un territorio in cui vedo, diciamo, delle etichette di vino che arrivano da lì. Quindi tu arrivi qui, se Graziano nasce in una famiglia che ha più territori, addirittura ci dice il primo è quello della famiglia della mamma, quindi è molto in chiaro su quali erano i terreni con le viti. Tu invece, Ralf, come che arrivi al vino?
Bah, in poche parole era proprio un caso, perché siamo arrivati a Gordola. In quella famosa
Gordola, anche tu qui.
Vedi che torna
sì, Scalate, chi è proprio conoscitore della zona.
All'imbocco della Valle Verzasca.
Esatto, sì. E dopo davanti a casa, lì dove abitavo all'inizio, c'era una vigna. E già lì ha cominciato, poi ci siamo trasferiti, c'era un'altra vigna, poi a 16 anni ho detto, boh, adesso bisogna imparare qualcosa, no?
Certo.
E poi c'era quel famoso coso di cantiniere, che poi quello che fa il vino, sul giornale che cercavano apprendisti e... ho detto, perché proviamo, andiamo a vedere com'è.
Può essere un'idea.
Era una scelta così, un destino.
Poteva essere qualsiasi altra cosa, non è che sentivi... Era faccio qualcosa della mia vita.
Esatto, io piuttosto volevo diventare direttore di banca o qualcosa dove rendeva un po' di più, nel senso...
Beh, ma fai rendere il territorio,
sì, ma alla fine adesso è diventato proprio come un virus.
Perché ti ha preso tantissimo.
Non puoi mollare.
Certo,
è un virus che tu a 13 anni, Graziano, ti ha portato a lasciare. Io immagino a 13 anni cosa fanno i ragazzi, come diceva Fabrizio. Tutt'altro, quel virus lì ti portava a lavorare già a 13 anni.
Ma era una cosa normale, perché io sono stato sempre legato moltissimo al territorio. Dovete pensare che le famiglie in questi paesi come Gordola, tutti avevano il proprio vigneto, ma nessuno lo faceva come professione. Facevano il sabato, tutti facevano il proprio vino e il resto dell'uva la vendevano, in questo caso a Matashi. E quando c'era la vendemmia dovevo andare a far vendemmia un po' dalla parte del papà, un po' dalla parte della mamma, poi si andava in cantina di qua, in cantina di là.
Ovunque.
Dopo che da qui è nata la mia grande passione della viticoltura, sapete come sono le colline di Gordola, è abbastanza impegnativo.
Soprattutto da te sono proprio bella in pendenza.
Io dico sempre che la regola perfetta per tutti non c'è.
Certo.
Io mi sono trovato lì e la mia passione mi ha portato questo. Sono ben contento di questa scelta. È chiaro che a Mario a 13 anni, sì, anch'io sono andato in giro, né? Mia che sono stato in vigna tutto un dia noce, però sono contento della mia scelta. I primi anni... E ancora adesso ho fatto meno chilometri del collega.
Certo, questo lo immagino. Ma poi, come dicevi prima, la vostra è una storia che da un certo punto di vista ha a che fare con due situazioni del territorio totalmente differenti. Perché lo dico sempre, siamo in un posto piccolissimo che però in realtà tra il sopracenere e il sottocenere hanno veramente delle differenze incredibili, anche già solo a livello di terra, cioè mi viene da dire questa cosa. Poi torneremo ovviamente su di voi, sulla vostra storia. Ora però bailiamo un po', perché c'è Zucchero con la sua Baila
con la vista lago, perché è vero che in questo momento ci hai portati su, Graziano, da te l'uva, la vista del lago, immaginiamoci.
Ma il cantone si vede anche il lago anche da là,
Gordola, bene, partito tutto da lì per
anche
entrambi.
Ma il cantone bene, allora. Sotto la luna piena ci sono le viti, i vitigni, dei quali parliamo ormai settimanalmente da tanto tempo. Storie di vite che vanno ancora una volta a Gordola, ma tanto indietro nel tempo. Perché Graziano, adesso mentre andava in onda il brano di Zucchero, ci ha raccontato una cosa che in realtà mi ha dato da pensare. Beh, raccontaci di questa cosa del 1200.
Allora, questi vigneti sono i vitigni, i vigneti.
Siamo a Gordola, giusto?
Storici, ma tutta la sponda a destra del fiume Ticino sono i vigneti storici del Canton Ticino.
Sì.
Chiaramente sapete tutti che c'è la bondola come vitigno autoctono
nostro,
di
certo.
Questa regione. Addirittura a Gordemo si parlava ai tempi della bondola bianca. Non so se arrivo a trovarla, però qualcuno mi ha dato un indizio e vediamo in tempo di vendemmia se...
Ma che potrebbe essere un ritorno alle origini vere.
Sarebbe
vero,
qualcosa di bello.
Caspita, come?
No, questi, dicevo che dal 1200 sono documentati questi vigneti, perché sapete che negli anni passati c'era questa adunanza della vicinia, era un'adunanza dei uno pro foco che partecipavano, questa gente si riunivano e da lì ci sono dei verbali, certo, chiamiamoli così.
Una specie di Ticino
già,
wine dei vecchi tempi.
Si parlava già dei problemi della viticoltura, ma erano problemi semplici, non come adesso, non si poteva raccogliere l'uva dopo una certa data e sono tutti documentati. Parlavo prima che a metà 1300 c'è un documento che dice che un viticoltore, un cittadino di Gordola, ha venduto un primo vigneto della storia,
attenzione,
a una famiglia Pedrassini di Campo Valle Maggia.
Colette, magari.
Ne sai qualcosa?
Mio,
è tuo.
Adesso vado a rivendicarlo.
Graziano, hai fatto veramente la cavolata del secolo, perché questa qua, come la vedi, Alice arriverà a casa tua con quel diritto.
Perché ce l'hai tu adesso quello?
No, non so.
Non è mia to.
No, Zoresna Andrea vede ben in dolera, comunque lei abita a 100
Gordola sta
tremando. Casa mia.
Graziano, andando indietro nel tempo, io vedo anche delle altre coltivazioni. Hai parlato della bondola bianca, la bondola che un tempo era diffusa ovunque, ma vedo anche il tabacco.
Sì, io e mio zio, quello che mi ha un po' aiutato, ho insegnato i primi all'ABC della viticoltura, siamo stati gli ultimi a avere il tabacco. Io dalla terza alla quarta media, la quarta media del primo anno apprendista, insieme a lui però io coltivavo il mio campo di tabacco, avevo 2000 metri di tabacco, c'era ancora l'essiccatoio dove poi si raccoglieva il tabacco. Vi ricordo che c'era un mio compagno di scuola che... veniva alla mattina a infilare il tabacco e gli davo un tot, non mi ricordo più quanto, 20 centesimi al bastone per infilare il tabacco.
Più redditizio il vino a questo punto.
Dove andava il tabacco poi? Dove lo facevi andare? Tipo da Danemann o cose così?
No, allora noi lo facciamo essiccare,
sì?
E poi dopo in una giornata umida a novembre lo toglievamo, si facevano delle balle, poi okay, le portavamo qui a Balerna, alla Polus,
ok.
E poi lavoravo, poteva guadagnare qualcosa come ragazzi 13-14 anni,
certo, ero curioso.
Ralph Tyler, siamo stati tanto a Gordola, se andiamo nel Malcantone invece, io vedo anche sulla tua maglietta, vedo Malcantone Wine Bandits, banditi. Che posto è il Malcantone? Perché hai questa maglietta? Perché hai questo marchio tuo?
Ma sì, un marchio che ho inventato un po' io, perché si dice, la leggenda dice, se poi è vera o no, non lo so. Non
facciamo che è vera,
facciamo che è vera.
Aspetta a vedere cosa dice.
Che c'erano tanti contrabbandieri così, che facevano un po', o così ritiravano i banditi che andavano giù nel, non so, 200 anni fa, qualche secolo fa,
sì?
I banditi che si andavano a nascondere su là, nelle valli, nei boschi, no? Per poi scendere di nuovo e fare un po' rubare un po' i ricchi, così, e tornare indietro.
Ma è per quello Malcantone?
Ma boh, non sono storico, io non vorrei.
Ma vieni dalla Penzello, ma stai tranquillo.
Io sono appenzellese, quindi vedo. Sono molto. Anche la Penzello è stata un po' una regione molto. Come si dice? È un po' simile. Per dire, io dico sempre Malcantone è un po' l'Appenzello del Ticino.
Perché dici?
Perché un po' le colline, i prati, tutta la natura
verde.
Un po' è verde, sì, molto. A me mi fa ricordare molto l'Appenzello, dico sempre, il posto che mi piace di più. Ci sono tantissimi altri posti belli, né?
Oh,
però io dico che il Malcantone per me è un po' come l'Appenzello, come vecchio appenzellese. Posso dirlo, no?
Perché... Assolutamente.
E sono lì da 26 anni adesso, dal 2000 che sono lì, e mi sono trasferito dal Sopracenere, come avevamo detto prima, no? Da Preonzo alla fine. E mi piace, è bello il Malcantone. E si sente un po' quelle storiette lì, no? Anche se sono vere o no, non vorrei... Forse c'è qualche storico in giro che lo sa, che ci dice che non è vero.
Però tu ci hai giocato, diciamo, vediamo anche l'immagine di un bandito.
È un po' ripreso quella storia lì dei briganti
e banditi. Proprio in questo senso, tu sei arrivato, diciamo, nel 1994 inizia un po' tutto. Fare il vino e lavorare la vigna, come è cambiato nel tempo, anche rispetto al tuo tempo libero? Un tempo, mi immagino, lavoravi in un modo, oggi è molto simile, è cambiato tanto anche rispetto a quello che sta succedendo, a questo ambiente, come cambia?
Bon, bisogna forse dire che io ho cominciato come apprendista cantiniere, non viticoltore, io ho fatto il vino sempre. E alla cantina Giubiasco, non so, forse qualcuno conosce ancora Adriano Petralli, il famoso storico direttore della cantina. E ho lavorato 10 anni con lui prima di andare via. E io i primi anni ho fatto solo il vino. Ho visto chiaramente i viticoltori che, come lui o altri, che venivano da Gordola, dal Sementina, vedevo tante Sopracene, tutta la zona. Avevo sotto controllo un po' tutto. Tutti. Ho visto un po' come si è sviluppato. Anche il grado zuccherino era molto interessante. Vedere come si è sviluppato al 94 solamente fino adesso, no? Perché si alza sempre, almeno fino adesso, poi adesso vedremo.
È vero.
E c'è un bel cambiamento. Poi ho deciso di andare via nel 2003. Sono andato al monastero di Einsiedeln a lavorare con i frati, no? Ho lavorato lì al monastero proprio sul lago di Zurigo.
Cosa facevi là?
Il vino. Ho cominciato a fare più la vigna, anche perché lì ho lavorato i vigneti sul lago di Zurigo.
Okay. Ma vivevi nel monastero?
Sì, nel di Einsiedeln, no? Quello famoso.
Sì, con la biblioteca, certo. Meravigliosa.
Ho lavorato là nella dove era chiuso, il coso chiuso, in cantina, sì. Non poteva entrare nessuno. Era chiuso anche le donne, perché era proprio, come si chiama?
Bloccato, sì, sì.
Sì, era quelle lì, quelle vecchie regole lì. E ho fatto il vino al monastero di Einsiedeln, soprattutto un pino nero.
Ecco.
E quelle varietà svizzero-tedesche per 3 anni. E poi sono tornato, ho cominciato per me, mentre che lavoravo ancora... per il Piamanino Agudo, ancora su, nel Sopracenere.
Quindi facevo avanti e indietro tutto il tempo.
Facevo 5 anni, poi dal Malcantone andavo su Agudo a lavorare e lavoravo la mia vigna qua in Malcantone.
Hai capito?
Ho fatto tutto un po'. E poi lì era un po', lì ho quasi avuto una crisi, perché non posso andare 18 ore al giorno, vado su alle 6 di mattina, lavoro fino alle 4 e mezzo, alle 5.
Più gli spostamenti.
Poi dovevo spostarmi a fare i trattamenti qua dalle 5 fino alle 10 di sera e fare tutti i lavori, ero tutto da solo. E dopo ho detto basta, non posso più, dopo 5 anni ho smesso.
E vai sul tuo, che esatto. È rimasto.
Dovevo
ancora...
decidermi lì, altrimenti andavo in tilt, non so.
Eh no, ma certo, sono veramente quelle pietre miliari delle quali parlavamo.
Si vecchia.
Certo, tra l'altro a proposito di varietà, che tipo di vino fai, che cosa hai a disposizione, Graziano?
Allora, tutti i miei vini si chiamano Gordola come etichetta. Non ho nomi a fantasia. Allora... faccio tre rossi, il Merlot base che non fa legno, poi il Riserva che fa un anno nelle botti già utilizzate prima per il barrique, sarebbe il quinto anno, il sesto anno della botte.
Ecco, tra l'altro proprio qua un'etichetta, tra poco la commentiamo.
Poi ho il top della cantina, è il Merlot barrique, anche qui.
E qua.
Non lo vinifico tutti gli anni, l'uva deve arrivare a una certa qualità. E adesso questo che ho in vendita adesso il 2022, se vi ricordate l'estate 2022, come questa
sembra eccezionale. Esatto.
E l'uva di questo vino, per chi conosce Grady Oexley, faceva 101,1 Oexley.
Tanta roba.
Quando è nel bicchiere si sente.
Te credo. Ecco, a proposito, io ho proprio in mano una di queste bottiglie, ma soprattutto quello che facciamo noi è raccontare l'etichetta, no? Ci sono sempre delle storie dietro a quella che è un po' la grafica. Hai voglia di raccontarcela, visto che tra l'altro lo ricordiamo, al momento non siamo in televisione perché sta per arrivare la grande partita del Roland Garros, torneremo domani, quindi avremo...
E sul Player 6 potete comunque recuperare.
Appunto, avremo comunque tutto questo da vedere sul Player 6, quindi quando volete. Ecco, dicevamo...
Allora, per chi mi conosce sa che ho una grande passione per i sassi.
Sì.
Ho 40-45 anni che faccio muri dappertutto, nei vigneti, di qua, di là, in montagna. E, mia moglie dice che sono un piodon.
Ecco la passione. Lei ha la passione per lei, per il sasso, certo.
Allora, queste etichette, allora, allo sfondo sono dei sassi del Canton Ticino, quello che hai in mano adesso te, e Valle Maggia.
Sì, un bel granitone.
Poi c'è Indemini, c'è Lucomagno, c'è un po' di tutto. E invece dietro la controetichetta è tutto, sono tutte uguali, e sfondo è Gneis dalla Valle Verzasca.
Ah, ma che bella questa cosa, interessantissima.
Non ho nessun grafico, sono etichette molto semplici.
È disegnato, diciamo stilizzato il grappolo d'oro disegnato, e la seconda bottiglia anche
sulla bollicina, guardala qua.
Ecco, sì, dopo continuo con quello che con i vini faccio io, il bianco di Merlot, che secondo me è il vino più difficile da fare, perché se il rosso abbiamo un bel prodotto, parlavamo prima del cambiamento della viticoltura, noi adesso stiamo andando siamo sempre un po' troppo precisini, perfezionisti, vogliamo sempre l'ultimo acino sempre perfetto. E oltre al bianco di Merlot vinifico anche un metodo Champenoise, un anno rosé e un anno bianco, però la caratteristica è che l'80% è uva Bondola, che io arrivo ancora circa sulle 20 quintali di Bondola, e adesso proprio ieri abbiamo messo di mora ancora 200 barbatelle di Bondola, e l'idea di aumentare.
Con queste temperature riusciamo, tengono anche
lunedì andiamo a bagnare, perché per forza. Ma abbiamo messo di mora tra tutto 450 barbatelle, e adesso lunedì dedichiamo tutta la giornata in
per forza,
fiare,
fa veramente tanto caldo, anche questa non è una roba proprio normale.
Ralph Tyler invece hai portato due bottiglie, una incuriosisce particolarmente.
Quale?
Quella a destra, vedo di qua, vedo la mia destra.
Allora, è una gioia d'autunno prima di tutto, ma raccontaci perché incuriosisce così tanto l'Alice.
Sembra un rosato frizzante.
Sì, hai visto bene. come si può vedere, è uno spumante fatto col pino nero molto diffuso, una varietà che si trova spesso sul Malcantone. Perché siamo un po' più in alto, no? Rispetto agli altri posti in Ticino, 350, 600, 700 metri, e faccio il pino nero in rosso, però quello proviene soprattutto da Cademare, invece questo qui tutto il rosé lo faccio da lì a Novacio, Curio, in quelle zone lì, perché lì riesco a avere un'uva più fresca e un po' più, cioè, tanti aromi. E si presta molto bene per fare questo qui. Poi un vitigno tipico del Champagne, no? Il pino nero, non così rosé, però purtroppo io lo faccio le cose manualmente, non ho laboratorio dietro o qualcosa.
Ma guarda, il colore è
proprio bello. Con 6, 7, 8 ore di macerazione alle bucce per farlo un po' rosato, è diventato così scuro.
E quasi rosso.
Esatto, e ha fatto la fermentazione in bottiglia, lo faccio io in cantina.
Tra l'altro, un'altra cosa che mi incuriosiva è che l'etichetta è divisa in due, non capita spesso.
Sì, spieghiamola, l'etichetta da dove arriva?
L'idea? È una famosa tipografia qua a Lugano che mi fa le etichette e mi ha fatto venire l'idea di dividerla in due. Mi è piaciuto, ho detto sì, va bene, e da lì ho fatto. Tutti gli altri vini sono quasi divisi in due, le etichette, solo quel Dives lì no.
Eccolo lì,
purtroppo è proprio l'eccezione che...
Ma va bene, bisogna, poi sai, ognuno ha il suo. Ecco, questo Dives che cos'è? Beh, io vedo appunto un Merlot, questo...
Un'etichetta nera con la scritta d'oro.
Esatto, è il vino di punta, no? È proprio un vino fatto 30 mesi barrique, 100% Merlot, facciamo appassire tutto in cassettine. Io dico solamente per spiegare alla gente che capiscono un po' di cosa stiamo parlando, è un po' il modo come l'amarone, però non lo è.
Okay, no,
basta dire, perché non voglio avere problemi
tutto,
con qualcuno.
Non è quello.
Non è quello, ma è fatto un po'. Lasciamo passare 2 settimane e mezzo in cantina, in cassettine verdi, ma è questo vino qua che faccio così.
E poi tu hai Pinot, Merlot, poi ancora altre...
C'ho Mulot Turgau, c'ho il Chardonnay, c'ho un po' di Pinot Grigio, e poi ho cominciato a fare qualcosa col Muscaris, quel nuovo vitigno, Piwi... che è molto apprezzato, vedo che la gente piace.
Sì, è un po' il trend del momento, è vero, un po' moderno.
Ma abbiamo sempre più problemi con la meteo, così, con la pioggia, questo qua, il Piwi. Parliamo sempre del bianco, eh? Pivi rossi non sono così un amico, però pivi bianchi mi piacciono.
Questo è vero, vedi la differenza però. Lui va avanti con la tradizione della bondola e la beauty modenta, e invece qua arrivano delle novità. Come la vivete a questa cosa di questi vigneti, di queste situazioni molto più moderne che magari si avvicinano un po' a quello che diventeremo dal punto di vista, come dicevi, climatico, no? Perché sta cambiando tanto.
E negli ultimi anni c'è stato questo grosso cambiamento. Ricordo negli anni 80 che vedevamo questo inizio di cambiamento, quei 2 gradi che per la viticoltura andava bene, adesso però adesso basta, siamo arrivati
al limite.
Adesso ci sono questi piwi, questi nuovi vitigni interspecifici, funzionano. Io intanto resto ancora sulla tradizione, perché anche dove sono io, anche i miei vigneti funziona. Variano dai 250 ai 450 metri d'altezza esposti. Io dico sempre che queste sono le zone del Merlot,
Certo. Non ti fa andare in vacanza, Graziano. Immagino un tempo si poteva vedere il raccolto, cominciavi a vedere l'uva bella, dicevi beh, posso staccare un attimo, torno a settembre. Adesso non si molla niente, l'estate
niente.
È cambiato così?
No, è cambiata tanto.
Potevi rilassarti un attimo.
Se aumenti la superficie, devi anche, insomma, l'impegno è tanto. Quest'anno sta andando abbastanza facilmente, perché la mattina ti alzi sempre bello asciutto. Vi ricordo l'anno scorso, il mese di maggio, ha fatto 21 giorni con acqua, da un minuto a tutto il giorno, e per noi è stato veramente complicato lavorare. Quest'anno sempre su c'è.
Sì, a parte un paio di settimane fa dove era freddino, brutto.
Un po' d'acqua sarebbe una bella cosa.
Dovrebbe arrivare in teoria.
Vediamo,
non
speriamo
troppo.
Che non arrivi l'acqua
ghiacciata. Non sei convinto di sta roba qua. Preferisci così come sta andando?
Per il momento sono contento felice così com'è, però un po' d'acqua fa bene, come ha detto lui. Anch'io ho messo le bavatelle e sto... C'ho il stesso problema come lui con l'annaffiare, perché ho messo anch'io 500 bavatelle.
Quindi vuol dire annaffiare manualmente o come?
In qualche modo, no? C'ho una bonza con un tubo che almeno riesco, perché anch'io faccio tutta viticoltura eroica.
E certo, anche lui è così,
trattori, bonze, chissà cosa, elicotteri o qualcosa.
Sì, questa cosa, ma permettetemi di dirla, perché spesso volentieri dici, senti dire, ma il vino delle nostre parti e costa tantissimo. Ho capito, ma ragazzi, ma c'è un lavoro pazzesco dietro a quello che è un vino come il nostro, proprio per quello che è il nostro territorio. E già questa cosa fa la differenza. Ho detto una cosa giusta, ragazzi?
Allora, chi inizia una professione o chi porta avanti una professione come la nostra, in questi vigneti veramente impegnativi.
Caspita!
Io ho mai sentito qualcuno che calcola quanto costa le ore che si ha, che si fa. Io ho la fortuna che 25.000 metri di miei vigneti, che io gestisco 34.000 metri di vigneti, 25.000 sono di mia proprietà.
Sì, certo.
Allora negli anni ho investito tantissimo per migliorare questi impianti. Adesso vedo che diminuisce un po' il lavoro grazie a questo impegno di 40 anni.
Quello di sicuro.
Non so, chi viene a vedere i miei vigneti, penso che adesso sono dei bei vigneti in forte pendenza, però chi fa questa professione non guarda sicuramente tot ore, tot guadagno, perché sennò
va a finire male. Immagino sia la stessa roba che per te.
Sì, esatto. Non, chi calcola ha già perso, non so, perché è inutile calcolare, altrimenti arrivi a, non so, a 3 franchi all'ora qualcosa.
Ecco, quindi... come direbbe Yoda, lavorare e non calcolare, questo è un po' il discorso
meglio di no.
Legato, meglio di no. Noi vi ringraziamo tantissimo per essere stati dei nostri, grazie davvero, buon lavoro.
E poi quando ti chiedi cos'è la passione, mi sembra che in queste ultime frasi loro c'era, fa capire, quando ti chiedi perché lo fanno, è la passione, questo ce l'avete insegnato voi, grazie che vi prendete cura anche nel nostro territorio, questa è una cosa molto...
Grazie mille Graziano Carrara, grazie mille Raf Tyler, e quindi a molto presto l'appuntamento con Ticino Wine e soprattutto con Storie di Vite è per la prossima settimana, e per noi invece per domani.
A domani,
ciao. Casa Svizzera.